la prima reazione che abbiamo davanti alla parola è bella, sì, accorriamo a questa parola, poi ci chiediamo, ma che c'entra con me? Cioè ci sembra estranea. Davanti a questa estraneità che tutti sperimentiamo davanti alla parola ci coglie un sentimento di gioia perché è qualcosa di nuovo, ma anche un sentimento di sfiducia, cioè, non è per me. Oppure un sentimento di pretesa, mi metto adesso a lavorare per raggiungere questa parola. Questa pretesa poi diventa l'illusione per qualcuno di essere arrivato a realizzarla, poi quando apre gli occhi nasce la delusione, non ci sono arrivato. Ora questo inevitabile scarto che c'è ogni volta che noi leggiamo il Vangelo tra noi e la parola, questo scarto è da vivere non come pretesa, non come illusione, non come delusione, è da vivere invece con uno spirito diverso. E questo scarto è il dono che Dio ci vuol fare. Non è una pretesa, è un dono. E questo dono non è un'illusione del momento, è qualcosa di molto paziente, che cresce. Questo scarto è il senso della mia vita, che Dio mi fa nel cammino della mia vita. Quindi è un cammino, non una delusione perché non sono arrivato. Nel cammino è chiaro che non sei arrivato, però cammini in questa direzione. Allora state molto attenti quando leggete la parola, proprio questa distanza che c'è tra ciò che io sono e la parola, di non leggerlo né con sfiducia, non ce la faccio, come se dovessi farcela, né con la pretesa di farcela o l'illusione di averla fatta o la delusione e l'amarezza perché non sono riuscito a fare quella parola, però vivere il rapporto col Signore anche in questa distanza come attesa, non come pretesa, come pazienza, come cammino, come fiducia. E adesso leggiamo il brano.
Il brano è dal capitolo 9, versetto 1-8. Matteo 9-1-8. E entrato nella barca, Gesù venne all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli conducevano un paralitico, steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Abbi coraggio, figliuolo, genito, ti sono rimessi i tuoi peccati». Alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Ma Gesù, vedendo i pensieri che avevano nell'animo, disse: «Perché mai pensate cose cattive nel vostro cuore? Che cosa dunque è più facile dire? Ti sono rimessi i peccati o dire: svegliati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati? Sveglia», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Vedendo ciò, le folle furono prese da timore e resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini.
Ecco, e siamo al cuore del racconto dei miracoli e del Vangelo di Matteo. E come abbiamo visto, i miracoli sono dei segni, ed è importante saperli leggere i segni e non scambiare il miracolo per il significato. Noi siamo ghiotti di miracoli, ci piacciono. Ecco, e il Signore rifiuta di dar miracoli per chi è ghiotto di miracoli, perché Lui li dà per significare qualcos'altro. Così abbiamo visto il primo miracolo del lebbroso, se no avrebbe curato tutti i lebbrosi, ne ha guarito uno. per indicare che il senso del Vangelo è guarirci dalla lebbra, cioè da quella morte visibile che impesta la nostra vita. Abbiamo visto poi il secondo miracolo, quello del figlio del centurione, dove Gesù dice il motivo, l'origine dei miracoli è la tua fede. Quindi il miracolo è segno della fede, non interessa più il miracolo, il vero miracolo è la fede, la fiducia in Dio. Poi abbiamo visto il miracolo successivo, quello della suocera di Pietro, dove il miracolo non è essere liberati dalla febbre, basta l'aspirina per fare questi miracoli. Il miracolo è che serve. Per cui, come vedete, i vari miracoli ci dicono come Dio, attraverso la sua parola, fa l'uomo nuovo. Un uomo che è libero dalla paura della morte, un uomo che ha fiducia nel Signore, un uomo che sa servire. Poi abbiamo visto gli ultimi due, quello della tempesta, il Signore che dorme e si risveglia. Cioè il Signore è morto e risorto. È Lui che fa i miracoli. Cioè il vero miracolo è la sua morte e resurrezione, perché proprio nella sua morte e resurrezione, nella sua vicinanza a me, posso aver fede comunque in Lui in qualunque condizione mi trovi. Quindi l'origine di ogni miracolo è la sua stessa morte, non è il suo potere.
Non veniva da pensare, forse riducendo un po' in termini spicci, un po' paradossali, e il miracolo si può distinguere, come dire, in una confezione, in un contenuto. Noi siamo molto attaccati a quello che è la confezione, magari un po' vistosa, e perdiamo di vista il contenuto, quello che Lui vuole darci. Per quello allora che non si presta facilmente Gesù, anzi non si presta mai a esibirsi in miracoli, nel senso appunto di confezione.
Che se noi potessimo li faremmo subito. Lui che poteva ne ha fatti pochi e ben mirati, perché quel che gli interessava era qualcos'altro. E poi l'ultimo miracolo, che non è un miracolo ma è del tipo miracolo, è un esorcismo. Cioè il fatto che lui muoia e risorga mi esorcizza il male che è in me, che è la paura della morte. Perché lui è con me comunque, è l'origine di tutti i miei mali, è questa paura. Cioè vivo i miei limiti come distruzione, come morte, invece che comunione con lui. Ecco, questi sono i miracoli che abbiamo visto fino adesso. E questa sera c'è un miracolo interessante, perché è l'unico dove Gesù dice espressamente il motivo dei miracoli. Dice: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare. Quindi il senso di ogni miracolo è il perdono. Cioè l'uscita dal peccato. Il peccato vuol dire il fallimento. Da tutti quei fallimenti che bloccano la mia vita, che mi chiudono in me stesso, mi separano da Dio, dal mio io, dagli altri. Ecco, il miracolo è proprio esattamente il perdono, il superamento di questo peccato. Cercheremo di approfondire allora questo aspetto. E è così importante questo miracolo che chi ha capito qualcosa di questo miracolo dice: costui bestemmia. Gesù a causa di questo miracolo è accusato di bestemmia e sarà ucciso per bestemmia. Quindi siamo davvero con questo miracolo al nocciolo della fede cristiana. Adesso possiamo vederlo di mano in mano nello svolgimento.
Ma mi piace sottolineare ancora in questo preliminare il fatto che il miracolo che contiene questa affermazione, più che dimostrazione, dono di sciogliere il male, potere che ha Gesù sulla terra, mette l'uomo nella condizione di camminare. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto dinamico. Si cammina a seguito di questo dono, di questa comunicazione da parte di Gesù. Bene, allora il primo versetto, il secondo, sì. E entrato nella barca, Gesù passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli conducevano un paralitico steso su un letto.
Ecco, questo è l'inizio del miracolo. Gesù torna a Cafarnao, che è diventata la sua città, e il miracolo riguarda un paralitico. Ecco, il paralitico è uno che non può muoversi. E tutta la Bibbia ci presenta in fondo il cammino dell'uomo per raggiungere il senso della sua vita, che è Dio. Il primo libro della Bibbia fondamentale è l'Esodo, l'uscire. Tutto il popolo è in cammino, l'uomo è uno che cerca la sua casa. L'uomo è viator, ha il suo centro fuori di sé, è mosso dal desiderio. Non è mai contento dove sta, è come un osso slogato, sta altrove. Tutta la vita umana è un cammino verso qualcosa. Tant'è vero che il cessare del cammino è il rigore cadaverico, è la morte. Chi non cammina più, chi non ha più desideri, chi non ha mete, è già morto. Quel paralitico rappresenta uno che ancora vorrebbe camminare, perché è vivo di fatto. Però è realmente immobilizzato. E per l'uomo essere immobile esternamente, va bene, un inconveniente che conosciamo tutti. Essere immobile internamente è qualcosa di molto grave, che sperimentiamo bene. Essere a letto, legati, non poter uscire da lì. Legati, come vedremo, ai propri fallimenti, al proprio passato. Cioè, tutta la mia storia, invece che essere una storia di vita, è diventata una storia di morte, una tomba che mi lega lì, che mi paralizza, che mi blocca, che non mi permette più un futuro, un cammino. Come vedete, è la condizione disastrata dell'uomo fallito su tutti i fronti, che è reso esternamente con l'immagine del paralitico, che magari è una persona che cammina meglio di me interiormente, però quello che lui esteriormente lo sono io come peccatore interiormente. Ed è interessante proprio che il potere del male è quello di arrivare a una fossilizzazione del mio spirito, spegnermi i desideri, gli entusiasmi, precludermi ogni possibilità di cambiamento. Per me è impossibile essere diverso, io sono fatto così, non cambierò mai. Cioè, tutte queste paralisi che tutti sperimentiamo quotidianamente nella vita.
Pensando alla paralisi affinità alla morte, perché la vita è qualcosa che scorre, che si muove, il flusso della vita, ecco, interrotto. E qui in questo versetto e mezzo che abbiamo letto, colpisce il fatto che, appunto, essendo paralitico uno, non è che possa, col sentimento, col desiderio, andare da Gesù, dire qualcosa. Quest'uomo non dirà niente, non c'è una parola da parte di quest'uomo. Quest'uomo è portato. Alcune persone si assumono, come dire, la responsabilità, si assumono anche l'onere, svolgono questo servizio di portare quest'uomo da Gesù. E sto pensando che ma molte volte, magari non ci badiamo, ma può essere davvero esperienza che siamo portati, si va alla situazione, le persone. A lunedì magari qui alla lettura biblica vi ha portato una persona che vi ha detto: ma vieni, leggono la scrittura, leggono il Vangelo. Ti ha portato qui, no? Per dire, il Signore ci porta attraverso persone altre, per interposta persona. Ecco, li portarono un paralitico steso sul letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: abbi coraggio, figliuolo, ti sono allontanati i tuoi peccati.
Ecco, Gesù vede la fede, la loro fede. Ecco, su questo non insistiamo, perché avevamo già visto prima che c'è questa fede comune che è il presupposto di ogni miracolo. Il miracolo in realtà non lo fa lui, lo fa la nostra fede. Perché? Perché lui è sempre dono. Quindi per quando sta in lui il miracolo c'è sempre. La nostra fede è l'accogliere il suo dono. Anzi, il vero miracolo è la fede stessa, che è la capacità di accogliere Lui come dono. Questo avevamo già visto, adesso vediamo invece nel caso specifico cosa dice a quest'uomo. La prima parola che gli dice è coraggio. Ecco, immaginate di essere voi il paralitico, immaginate tutte le vostre paralisi interiori, i vostri blocchi, le vostre sfiducie, dove non si può andare avanti, dove tutto è nero, dove è sempre stato così, dove sarà sempre così, dove restate di pietra proprio guardando questa medusa. Ecco. Il Signore dice coraggio. Il coraggio è il contrario della paura. E la paura è il contrario della fede. Cioè, se io guardo i miei fallimenti, il mio passato, ho paura, ho sfiducia e resto lì di pietra. Se io guardo il Signore che mi parla, invece che paura ho coraggio. Invece che sfiducia ho fiducia. Perché? Perché lui mi dice coraggio, me lo dice lui. Figliuolo, in greco c'è una parola che vuol dire technon, ti ho generato io. Cioè anche se tu non sai di essere mio figlio, io so di esserti padre. Tu magari non lo sai ancora che lo sono, io però lo sono. E poi dice una cosa strana.
In questo abbi coraggio, figliolo, genito, par di scorgere proprio questo che accennavi, a cui alludevi adesso, dicendo della paternità che rassicura, Dio è forte, abbi coraggio allora. E la tenerezza, tenerezza materna di Dio, figliolo, genito, è molto bello, teniamolo presente. E dice, ti sono allontanati i tuoi peccati.
Ci fermiamo un po' su questo allora, che poi verrà ripreso e ampliato. E, non so se la Bibbia traduce perdonati, rimessi, allontanati. Ecco, in greco c'è afiemi che vuol dire allontanare. E poi questa parola peccato. Ecco, questa parola peccato può avere vari significati. Il suo significato più profondo lo troviamo in Genesi 3, descritto attraverso il peccato di Adamo. In cosa consiste il peccato? Consiste in una separazione. L'uomo è relazione, il peccato è cessare della relazione. Cessa la relazione con Dio, che non è piccola cosa. Dio è la vita, cessa la relazione con la vita. Cessa la relazione con se stesso, ha vergogna di se stesso, non accetta più se stesso. Cessa la relazione con l'altro, litiga con Eva. Poi Caino con Abele. Cessa la relazione con la natura. La natura produrrà tribole, tu col sudore, la fatica, eccetera. Cessa la relazione addirittura con la vita. Il travaglio del parto, cioè fai fatica a nascere, non hai voglia di nascere, non vuoi nascere. Cessa la relazione col fine della tua vita, che bene o male moriamo tutti. Lo vivi come trauma invece che come comunione. E cessa la positiva relazione anche di rapporto uomo-donna, sarà rapporto di dominio, no? Egli dominerà su di te. Come vedete, il peccato è il fallimento dell'uomo in tutte le sue relazioni. È divisione dal suo fine, cioè è fallito. Cioè non può più arrivare lì. Su nessuno dei fronti che gli interessano, con l'altro, nella vita di coppia, con la natura, con la vita, con la morte, con sé, con Dio, tutto bloccato. Quindi il peccato è un blocco.
Esatto, è paralisi.
Originariamente il significato è fallire il segno, no? Fallisci una volta, fallisci l'altra, e alla fine dici basta. Per cui, e questi fallimenti successivi ti stanno addosso, e diventano la tua nuova realtà. Tu chi sei? Sei fallito qui, fallito lì, fallito qua. È la tua storia di fallimenti. E Gesù dice, sono allontanati da te questi fallimenti. Non ce li hai più addosso. Non sono il tuo io. Andiamo avanti perché poi il tema viene ripreso di nuovo, perché sappiate, il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare, quindi lo riprenderemo sotto il motivo del perdono.
Versetto quarto. Ma Gesù, vedendo i pensieri che avevano nell'animo, disse: perché mai pensate cose cattive nel vostro cuore?
Ecco, ha saltato il versetto terzo, giustamente.
Gli scribi cominciarono a dire tra sé: costui bestemmia.
Non se la sentiva di dire che Gesù bestemmia.
Insomma, depone in favore della mia bontà d'animo. Va bene.
È una grossa bestemmia questo perdono. È una bestemmia contro Dio, perché se Dio è giusto, il male deve punirlo, punto primo. No? E poi è una bestemmia contro la legge, scusa. Dio dovrebbe garantire la legge è giusta, e Dio cosa fa? La supreme. Quindi praticamente abolisce ogni legge e ogni religione che si fonda sulla legge. Qui è sul perdono. Che Dio è questo? Dove va a finire la morale? Dove va a finire il bene se Dio perdona? Almeno Lui che punisca, no? Dio ti punisce, è fondamentale. Ecco, questa bestemmia è la sostanza del cristianesimo. Gesù sarà ucciso per bestemmia. Perché in realtà ogni nostra immagine di Dio al di fuori dell'umanità di Gesù è diabolica. E dice che è una bestemmia la realtà di Dio in Gesù. E Gesù è venuto semplicemente a rivelare l'umanità di Dio. E spiego adesso con un fuoricampo, no? Noi siamo abituati a dire che i figli hanno dei doveri verso i genitori, no? Così crescono in questi doveri, e va bene, va anche bene. In realtà sono i genitori che hanno dei doveri verso i figli. Non è così. Anche se i figli non pensano che magari di avere loro dei doveri. L'amore non ha diritti, ha solo doveri. Dio che è amore ha solo doveri nei nostri confronti. Quindi la legge vale per lui, poverino. Non deve trasgredirla, ma la legge dell'amore. Noi l'abbiamo già trasgredita. E allora cosa? Lui ha il dovere. E quando si parla di dovere nel Nuovo Testamento si intende la croce di Cristo. Cioè ha un dovere Dio di rimediare al male che abbiamo fatto noi, perché ci vuol bene. È l'unico dovere che conosce Dio, che è amore. Quindi non giudica noi, giudica sé, porta su di sé questo giudizio. E su di noi il giudizio è perdono. Ed è solo in questo perdono che comprendiamo chi è Dio. Dio non è la legge, non è la coscienza, non è il dovere. Dio è amore infinito che ama e dona. E quando abbiamo sbagliato, perdona, che vuol dire dà un dono più grande. E allora scopriamo esattamente l'essenza di Dio come amore senza condizioni, amore assoluto. Questo è il senso di tutti i miracoli, è il perdono che Dio ha verso di me. Per cui non sono né giudicato né condannato, ha dato la vita per i peccatori, ha dato la vita per me. Questo è il giudizio di Dio. E quel che dice Geremia 31:34, dice: allora tutti conosceranno il Signore dal più piccolo al più grande, perché? Perché avrò perdonato i loro peccati. Cioè l'unica conoscenza di Dio concreta è il fatto che Lui perdona. E quando Paolo vuol dare la prova della resurrezione corporea di Cristo, voi provate a immaginare che prova dà Paolo. È stranissima.
Prova storica? No. No.
Dice: se Cristo non è risorto, voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè l'esperienza fondamentale del Cristo risorto è che io non sono più chiuso nel sepolcro del mio male, dei miei peccati. È la prima esperienza, diventa addirittura la prova che è risorto, perché l'ho incontrato come colui che mi perdona e mi libera realmente dalla morte, da quella morte che porto dentro, che è il mio fallimento, la mia chiusura, la mia non relazione, i miei peccati.
È nell'esperienza storica allora della propria liberazione dal male. Scopro che io sono corrisorto con Gesù, che ha vinto la morte, ha vinto il male.
Cioè capite che il perdono è il miracolo più grande, perché è più che risuscitare un morto, perché il morto muore ancora. una volta risuscitato. Il perdono invece ti fa rinascere una condizione nuova da uno che è amato infinitamente, ti fa rinascere la condizione divina del figlio che è amato infinitamente dal padre. Quindi ti inserisce il perdono nella vita di Dio. È l'esperienza dello Spirito Santo. E la sostanza del cristianesimo è questo perdono. Addirittura quando Gesù manda i suoi discepoli in Luca, quando dice andate, annunciate non solo la morte e la resurrezione, fa parte del kerigma, è il perdono dei peccati. Fa parte dell'annuncio il perdono. Perché la conseguenza del Cristo morto e risorto è il perdono dei peccati. Che l'uomo non è più chiuso nel suo fallimento, nel suo male, nelle sue lacerazioni, nelle sue divisioni. Questo è il perché, lo dice subito dopo, allora andiamo avanti così. È una bestemmia, teniamo presente, perché se comprendiamo davvero cos'è il perdono è sconvolgente, vuol dire che Dio è un Dio il cui giudizio è morire in croce per chi lo mette in croce. È un giudice interessante. È quel che fa dire a Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se il mio giudice è il mio avvocato difensore, dice. Romani 8,32. Se il mio giudice è colui che è morto per me peccatore, dà la vita per me, è un giudice molto parziale, quindi mi va bene averlo.
Sto pensando che è una squisita sensibilità religiosa quella che coglie in questo che dice Gesù, che bestemmia. Perché se no una coscienza superficiale semplicemente direbbe che esagerazione. Poi cosa vuol dire? Qui coglie la sensibilità religiosa che è una bestemmia. Se passi al di là ancora invece ti poni in un atteggiamento, in una sensibilità di fede, allora capisci che questo è l'annuncio del Vangelo. Qui è il Vangelo.
Ecco, adesso andiamo veloci perché il tempo va avanti.
Gesù vede i pensieri del loro cuore. Perché mai pensate cose cattive nel vostro cuore? Come piace sottolineare il vede, ecco, va bene. E prosegue, che cosa dunque è più facile dire, ti sono rimessi, allontanati i peccati, o dire, svegliati e cammina?
Cos'è più facile? Uno è impossibile e l'altro invece pure. Allora lui fa quello esterno visibile, per indicare quello interno che gli interessa di più. Quindi il miracolo del paralitico che cammina lo fa apposta. Ecco, lo vediamo adesso al versetto 6 e poi ci fermiamo lì un momento ancora.
Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, sveglia, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua.
Ecco. Perché sappiate, ecco, dice il motivo del miracolo è perché noi sappiamo una cosa, che il figlio dell'uomo è il giudice supremo della storia, è Dio stesso che giudica, ha un potere, ha il potere stesso di Dio. E qual è il potere di Dio? Il potere è proprio l'attributo di Dio. Il potere di Dio è quello di perdonare, non ha altri poteri. Se Dio avesse altri poteri, per esempio, Dio ha il potere di far giustizia, allora tu hai sbagliato, ti uccide, ha fatto giustizia. Quanti sopravvivrebbero sulla terra se Dio avesse questo potere? Forse neanche Dio. Perché questo non sarebbe Dio, sarebbe Satana, uno che non ama. Il potere di Dio è perdonare. E non è solo il potere, è il dovere di Dio.
Permetti, perdonare, sostituisco con ricollegare, riconnettere, riunire. Questo solamente Dio può farlo. Il potere del male è quello di dividere, di separare, tagliare, contrapporre, lacerare, far morire. Il potere invece di ricollegare, di ricondurre, è tipico di Dio, del bene. Il potere, come si dice, simbolico, l'altro è diabolico. Questo è il potere di Dio. Solo Lui ce l'ha questo.
Ed è interessante allora quando pensiamo all'onnipotenza di Dio, qual è? È l'onnipotenza di chi perdona. Per questo allora vediamo che la storia va in una direzione, cioè perché Dio non interviene? E Dio interviene come? Col perdono, aspettando che uno lo colga. Se Dio intervenisse invece che col perdono in altro modo, la storia sarebbe già finita prima di nascere, cioè non ci sarebbe niente. E il perdono ha questo di interessante, che per chi lo capisce diventa un uomo nuovo, cioè comincia a intendere che lui è amato infinitamente da Dio così com'è, il suo male non è la parola definitiva, ma il suo male stesso è il luogo dove fa l'esperienza più profonda di questo amore. Amerà di più perché si sente perdonato di più. E il problema è chi ama di più, colui al quale è stato perdonato di più. Quindi avrà la vera conoscenza di Dio più profonda, là dove lui prima si deprecava, si bloccava, non camminava, diventa invece il luogo di crescita più grande, di illuminazione. Addirittura conosce Dio nel proprio peccato. Tra l'altro non c'è altra conoscenza di Dio al di fuori di lì, tutte le altre sono menzogne. Perché la mia verità è che sono un uomo e per di più peccatore. Se qualcuno non lo è, beato lui, ma non mi risulta che oltre l'Immacolata Concezione ce ne siano altri almeno di dogma. Poi ci sarà qualche altro che... Ma dubito, ecco.
Sì. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Questo è...
Ecco, e questo potere è sulla terra... Con Gesù questo che è il potere di Dio che stava in cielo e che nessuno conosceva, ora è sulla terra e Gesù è venuto con tutto quel che ha fatto, ha detto, a mostrare questo che è il potere di Dio. E questo potere è stato dato a noi. E il potere che fa vivere il mondo è questo potere di perdono, di amore più grande del male.
Io sottolineo una cosa brevissima, ma mi sembra importante, quello... Invece che alzati semplicemente, che sembra quasi fisico e basta, quello svegliati, sveglia, dove c'è un risveglio alla consapevolezza, ma qualcosa anche di più profondo, un risorgere. Ecco, proseguo allora.
Dio anche dopo ci sta.
Va bene. Ed egli si alzò, andò a casa sua. A quella vista, vedendo ciò, le folle furono prese da timore e glorificavano Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.
Ecco, Gesù lo manda a casa sua. È interessante. Sembra una raccomandazione inutile, vuoi che vada all'osteria? No, va a casa sua. Cioè vuol dire una cosa, che l'uomo non perdonato è fuori casa. È la casa dove puoi vivere, dove hai relazioni, dove ti realizzi. Solo l'uomo perdonato ha casa, dove sta di casa, dove può abitare, dove può vivere. Altrove non può abitare, non può vivere, non ha casa. Altrove è in prigione. Quindi l'uomo è rimandato dalla prigione alla sua casa. Finalmente è una casa, subito dopo si parlerà della casa, di Levi il peccatore che era lì imprigionato alla gabella, chiamato, andò a casa sua e accolse Gesù. E lì viene rimandato a casa. E finalmente possiamo andare dove stiamo di casa. E tutta la nostra vita è un ritorno a casa. E provate a star fuori stanotte se piove o passare fuori in inverno, poi capite cosa vuol dire tornare a casa. È il perdono che ci riconduce a casa. Poi un altro dettaglio ancora, si alzò, è la stessa parola, si risvegliò, è la parola della resurrezione. Questa è la resurrezione, l'andare a casa. Non sei più chiuso nella morte. E poi il lettuccio, vi ricordate, perché viene nominato due volte, all'inizio e alla fine. Non è che volesse fare spot per qualche fabbrica di Nazareth, sai, era falegname anche lui. Dice, mettiamoci i letti, si vengono. No, il letto prima portava il paralitico, ora lo porta lui, avrà pure un significato. Questo letto credo che sia il simbolo della legge, che è il luogo di contenzione se sono peccatore, perché denuncia il mio peccato e mi dice, vedi, sei tutto sbagliato. Col perdono la legge la porto io, cioè chi ama vive la pienezza della legge, sa amare. Quindi questo finalmente ha una casa e può portare il letto. Ha la capacità di vivere, chi ama osserva la legge, ma non per dovere. È l'amore. È la gioia di vivere la pienezza della legge, che è l'amore, perché lui l'ha sperimentato per primo. E va a casa. Vedete com'è importante camminare, camminare verso casa. Se no sei bloccato fuori casa. E il perdono è ciò che ci permette finalmente di camminare verso casa. E tutta la gente resta meravigliata e presa da timore, rende gloria, dice, ha dato questo potere agli uomini. Prima al figlio dell'uomo, a Gesù. Ora si dice agli uomini. Cioè questo potere attraverso Gesù ormai è passato agli uomini. Gli uomini stessi vivono del perdono che si accordano. Ed è nel perdono che si esercita tra gli uomini che si rende presente la casa dell'uomo, la liberazione della persona, la possibilità del cammino, la presenza stessa di Dio è nel perdono fraterno. Tant'è vero che se hai qualcosa, se tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliati. Cioè la riconciliazione e il perdono tra di noi e viene a essere proprio ormai il miracolo definitivo, la presenza del Cristo risorto. Tant'è vero che al capitolo 18, dove si descrive la comunità come il luogo primo dell'esperienza del risorto di Matteo, la comunità è la comunità del perdono. Io credo che è passato il tempo, ci fermiamo qui.
Mi sottolineo il passaggio qui nell'ultimo versetto, dal timore, tremore, perché si percepisce qualcosa di diverso, di grande, di trascendente, alla gioia, al ringraziamento, al glorificare. Presa da timore, rese gloria. Bene. Sostiamo qui un momento, poco, risentendo dentro di noi quello che ci ha colpito.
Vi dico i testi sui quali potete sostare sul perdono. In Matteo sono molto numerosi, oltre tutto il capitolo 18, tra i testi già fatti, prendete Matteo 5, 21, 26, Matteo 5, 38, 42, ancora Matteo 5, 43, 48. Sono testi sul perdono all'interno del discorso del monte. Prendete il capitolo 15 di Luca, trovate le tre parabole famose, che sono un'unica parabola, ed è della pecora smarrita, della dracma perduta e del fratello. E poi tra i tanti testi dell'Antico Testamento prendete Geremia 31 e 31-34.
Se qualcuno magari vuole anche qualche salmo come quello di stasera, oppure salmo anche 32-31. Va bene, comunque sono tanti i testi già indicati. Ecco, coraggio, così qualcuno domandava, non sappiamo cosa dire esattamente, niente, ti ha colpito una parola, c'è stata un'espressione che si è illuminata nella lettura, nella spiegazione, ecco, se ti senti riferisci quello, non è che si debbano fare dei ragionamenti o chissà quali esplorazioni, coraggio. Quale espressione, quale parola ti ha colpito?
Niente, la cosa che mi ha colpito stasera è stato quando Silvano ha detto che noi pensiamo che i figli hanno dei doveri verso i genitori, mentre diciamo che sono i genitori che hanno dei doveri verso i figli e quindi è Dio che ha dei doveri verso di noi. Questo mi ha colpito molto.
Anche a me. Che Dio ha dei doveri, è grossi.
Speriamo che Dio si ricordi che ha dei doveri e adempia i suoi doveri, eh? E ce la mette tutta. Coraggio, così, con semplicità. Ecco, Anna.
A me ha colpito l'andare a casa, che ho vissuto come un invito a vivere la mia casa di oggi, nel matrimonio della mia famiglia, nel mio passato, come delle non case alla fine. Lo sento bello questo, cioè come il Signore alla fine mi chiami a una sua casa.
Brani di esperienza, di risonanza alla parola. Coraggio.
Il tema della casa oggi è importantissimo, non solo per motivi così di casa, ma cioè, dove abiti vuol dire dove stai tranquillo, dove stai tranquillo, dove ti senti a tuo agio, e quella è la casa, come per l'animale la sua tana, lì è tranquillo. Dove stai? Qual è il tuo luogo naturale? E l'uomo si è spostato fin dal principio. Dio difatti gli ha chiesto dove sei, la prima parola che gli ha detto, perché era fuori posto subito.
Diventa un tema anche esplicito nel Vangelo di Giovanni, dove i discepoli chiedono a Gesù dove dimori, dove stai di casa. E Gesù dice di dimorate in me, state in me. La nostra casa è in Lui. Coraggio.
Io non avevo mai pensato, cioè non avevo riflettuto bene, sul significato di questa frase che Gesù bestemmia. E infatti la giustizia esige che se uno ha sbagliato venga punito. E mi è rimasta nuova e molto consolante questa osservazione che in un certo senso si dice è giusto dire che bestemmiava, perché il perdono va oltre la giustizia, e questo mi ha colpito molto.
È interessante quando si entra in questo tema, ecco, di capire cos'è il perdono e capire anche cos'è la giustizia. Cioè, è molto giusto che chi sbaglia sia punito, almeno capisce di aver sbagliato, quindi la funzione della legge è doverosa. Sarebbe brutto che chi ha sbagliato dice: no, ha fatto benissimo a rubare, no, ha fatto malissimo e va punito. Il perdono può venire dopo, questo nelle leggi umane, ma è importante, perché sennò davvero nella vita spirituale, nella vita di relazione, invece c'è qualcosa di sconvolgente. Cioè, è il perdono la prima cosa che c'è, ma è interessante che anche nella vita spirituale, nella vita di relazione, il perdono lo puoi avere solo se hai la conoscenza del male come tale, se no che perdono c'è? Però ci si fa male, ci si uccide credendo di far bene, e no, per questo la legge è importantissima anche in campo religioso. Mi fa vedere il male, è come il letto, mi tiene dentro, ma per cui non puoi mai bypassarla. È la coscienza di ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Se togli questo all'uomo, non è più uomo. L'animale non ne ha bisogno perché è regolato dall'istinto, l'uomo no. È regolato dai fini, dalla libertà, dalla capacità di intendere, di volere, dalla responsabilità verso l'altro, e questa va tutta coltivata.
La cosa che mi colpiva di questa sera era sicuramente, da un lato, il fascino di quello che il Vangelo ci ha proposto, e dall'altro comunque la constatazione del divario grande che c'è tra questa proposta e quello che poi nella quotidianità avviene, nel senso che uno si sente attratto dal perdono, dalla forza del perdono, e poi fai comunque fatica, quando sei al semaforo inchiodato in coda, a perdonare la banalità di uno che ti passa davanti. Tu stasera hai esordito parlandoci dello scarto, ecco. La cosa che mi colpiva è questo scarto comunque, secondo me, evidente nell'esperienza quotidiana, banale, semplice di ognuno. Cioè, è bello pensare al perdono, ti inebria pure come una cosa astratta, ma poi quando sei nella vera quotidianità, a contatto con il tuo fidanzato, il tuo collega, proprio lì, a gomito, cioè perdonalo, prova a perdonarlo, perdonalo di cuore, non così gasandoti in tanti pensieri, ecco. Questa era la cosa che mi aveva di più colpita.
Poi ancora su questa linea del perdono, non hai accennato alla difficoltà a perdonare davvero gli altri di cuore. Provate a pensare se sapete accettare il perdono. E accetto di vivere del perdono dell'altro. Vuol dire accettare di essere amati gratuitamente. È più difficile del contrario. Come diciamo, servire è difficile. Beh, provate a servire un malato, va bene, sarà difficile. Provate a essere malati e essere serviti. È più difficile. E nelle proprie malattie interiori, la vera malattia è non accettare di essere amati e serviti. E di non accettare il perdono, di non perdonarsi in fondo. Ma è chiaro che io non mi perdono, è un altro che mi perdona, ma devo accettarlo questo. Mentre invece i difetti degli altri mi danno anche fastidio, d'accordo, ma i miei molto di più in genere, alla fine. Se quelli non me li perdono e mi lasciano quel disagio, con l'altro mi arrabbio e basta. Con me invece c'è sempre quel disagio che non mi lascia in pace. Perché? Perché non accetto il perdono. Cioè, non conosco Dio che mi ama. Prego.
No, sto pensando ancora a quello che è stato detto dal ragazzo. Mi si consenta la battuta? È un ragazzo che mi pare stia camminando, perché ha capito che il perdono non è un particolare che nasce da gasatura. È vero. E perdonare l'altro non è che debba perdonargli qualcosa. tutto sommato dell'altro devo perdonare il fatto che esista, gli perdono di essere vivo, perdono radicale quello, cioè vedo che è un dono il fatto che viva l'altro. C'era qualcuno? Ah, scusami, in fondo. Puoi venire su, facciamo un pochettino che ci si incontra a metà strada.
Non è facile. Allora, io sono... non è facile come sempre esprimere, ma mi trovo commosso da una cosa che oggi hai ripetuto, Padre Silvano ha ripetuto, che aveva già detto settimana scorsa, che appunto è che alla fine noi ritorneremo in comunione con Cristo, cioè con Dio. E perché io sempre nel mio cammino di fede sono sempre rimasto colpito da una frase, che per me vivere Cristo è morire un guadagno. Cioè l'ho sempre sentita come un riferimento forte per me. E in queste due giornate, cioè lunedì scorso e oggi, sto cercando, cioè sento proprio che questa frase è la posizione più santa che si possa avere, perché vuol dire che se domani il Signore mi chiama, io cioè mi compio in Lui, cioè non è la mia fine, ma è il mio compimento. Non so come dire. So che cioè, sento forte quello che dicevi prima all'inizio, perché c'è uno scarto, però sento quella attrazione, quella chiamata che è fortissima anche, cioè è proprio un paradosso tra la grandezza e la nostra pochezza, cioè non è facile.
Proprio nel perdono uno cambia registro di vita, invece di vivere dei suoi impegni, dei suoi doveri, chissà di che cosa, soprattutto i suoi sensi di colpa, che normalmente sono le cose che più ci rendono buoni. Quando uno si sente in colpa diventa anche buono, ma non è gran bontà. Ecco, il perdono invece è una coscienza molto lucida che conosce se stesso bene, e che accetta di vivere dell'amore che l'altro ha per te. Quindi davvero la mia vita è Lui, perché vivo dell'amore che Lui ha per me. E questa è la grande libertà della vita cristiana, che è progressiva, chiaro. Ed è la piena riconciliazione con sé e con tutto. Per cui non mi prendo più a schiaffi, più che tanto, e neanche gli altri, se non che il minimo indispensabile che mi scappa perché sono mortale, peccatore, ma cioè vivi una riconciliazione profonda, e questa è già resurrezione, cioè una vita nuova, che è un seme che cresce, chiaro.
Vediamo se riusciamo ad arrivare fino alla Maria.
Ecco, io devo avere un nodo irrisolto, perché tutte le volte che leggo questo brano o simili ho sempre la stessa reazione. Mi metto nei panni del paralitico, mi sento dire ti sono rimessi i tuoi peccati e io dico sì, va bene, però non era questo che volevo.
Io volevo camminare. Anch'io voglio camminare. Ecco, e capisco che c'è un cammino interiore che viene dall'accettare il perdono che mi è stato dato. Ecco, come avviene questa guarigione? Anche qui possiamo applicare quel che dicevamo all'inizio. C'è uno scarto tra quel poco che ho capito e quel meno ancora che sperimento. Anche quel poco che ho capito è già molto di più di quello che sperimento. Cioè, ho capito che questo perdono è importantissimo, anche se ho capito poco ancora, ma è importantissimo, però mi sento ancora bloccato dentro. Come vivere questa distanza tra ciò che il Vangelo mi dona e il perdono e il mio blocco che ancora esiste? Ecco, sappi una cosa, che Lui già ti ha perdonato. Ecco, la tua esperienza sarà un cammino se accetti questo. Cioè, se parti dal presupposto che lui ti ha perdonato e ti vuol bene, sarà un cammino di liberazione progressiva e camminerai interiormente. Se no, non camminerai mai. Chiaro che anch'io vorrei camminare meglio interiormente, però capisco che il principio è: credo che lui mi perdona e che Dio è questo che perdona e questo è il potere di Dio sulla terra. E gli chiedo che mi faccia sperimentare sempre più questo perdono. Non so se... Se no mi dispero perché non lo sperimento ancora del tutto, o lo sperimento solo in minima parte. Però il racconto è importante perché questo racconto serve per suscitare in noi il desiderio. Ah, l'ha fatto allora. Ecco, allora è fattibile. E ciò che è raccontato per uno è raccontato per ognuno che l'ascolta. Ed è il cammino di ciascuno.
A me sembra che molto spesso il mio incontro con Gesù, che mi perdona o mi guarisce, avvenga in modo indipendente dalla mia iniziativa, in un certo senso. C'è sempre qualcun altro che mi ci porta e che ha quindi l'iniziativa. E devo dire che spesso questo io l'ho vissuto con dispetto, nel senso ero indispettita dal fatto che non ero io a cercarlo. E niente, mi piace leggere che anche il paralitico è stato portato, non è stato lui a chiedere di andare da Gesù, ma è stato portato da qualcun altro.
E l'unico che va da Gesù è quello che non poteva, il lebbroso, che è interessantissimo.
Dunque, c'è un problema che non riesco a risolvere, no? Cioè, mi sta tutto bene, perdono, eccetera. Però, adesso siamo arrivati al padre che ha i doveri verso i figli, non ha più diritti.
E... Padre Eterno, e noi siamo tutti figli.
Bravissimo. Questo Padre Eterno, però, è diventato papà dopo la venuta di Cristo. Mi risulta che prima non fosse tale. Come la mettiamo?
Ecco. E qui c'è sotto, si chiama il marcionismo questa eresia. C'era un Dio dell'Antico Testamento severo e poi dopo un altro che è venuto fuori un po' più buono. Ecco. E che vuol dire che c'è davvero una crescita nella nostra coscienza? Istintivamente noi confondiamo la nostra coscienza, che è giusto che ci rimproveri del male, la legge, che è giusto che ci punisca, la confondiamo con Dio. Sarebbe come chi confondesse i genitori coi divieti che i genitori danno. Il genitore non è divieto, è uno che dà la vita, la libertà, la cultura, l'istruzione e pone dei divieti, per esempio, di trasgredire la grammatica perché parli bene. Pone il divieto, non so, di buttarsi a giocare in mezzo alle rotaie per non finire sotto il tram. Quindi anche questi divieti che lui può vivere drammaticamente, mi impedisce di giocare, capisce dopo che non erano un divieto, ma era anche questo amore. E allora direi che è progressiva la comprensione. Anche nell'Antico Testamento Dio parlava quel linguaggio che era possibile capire. Ma questo vale anche per noi. Se voi notate, tutti noi passiamo da un'immagine di Dio e anche di genitori, un po' come colui che vieta, che scoccia, poi dice adesso quando soprattutto non diventa genitore lui capisce qual era il trucco, che era suo dovere occuparsi per amore. Ecco, questo nel figlio Gesù viene fuori davvero, il figlio ci rivela la nostra età adulta, è il figlio adulto, quindi davvero viene fuori questa rivelazione nuova, ma è già contenuta nell'Antico Testamento anche questa. E però come cammino? E credo anche la legge e il divieto fa parte della libertà. Almeno uno che dà i divieti può trasgredire, vuol dire che è libero. Ma se non ha divieti non sa più neanche cosa fare. Non è più libero. Se una cosa vale il suo contrario, che libertà è? Se poi il divieto è giusto, uno scopre che allora va bene, ho sbagliato, sono libero anche di ricredermi. Se scopre che è sbagliato, benissimo, trasgredirlo, è libero di far diverso. Quindi per sé non è il divieto, proprio definisce le persone, non è sbagliato. È sbagliato se è solo divieto. Cioè quell'aspetto paterno, noi forse viviamo in una società solo materna, qualche volta solo paterna, qualche volta solo divieto, no, non puoi questo, non puoi questo, sul lavoro è tutto divieto, o stai a certe regole, e sul resto è tutto materno, tutto è lecito. No, né tutto è lecito né tutto è divieto. Cioè, bisognerebbe vivere un po' i due aspetti più uniti, che il Signore ci illumini quando e come. Anche con le persone in termini religiosi, è chiaro che la prima cosa è l'accettazione, il perdono, ma anche nelle relazioni con i figli. Poi è chiaro che se davvero accetti e sei cosciente e responsabile, ti senti anche di porre così quella che è la tua esperienza, la tua realtà, ma non per mortificare l'altro, ma per aiutare l'altro. Insomma, non gli metti sotto una palude, se no sprofonda. Gli metti sotto un territorio solido, magari ci cadrà su, però tiene. Quindi avere un po' le due cose, ecco. Però è chiaro che ogni divieto, ogni legge, ogni dovere ha sotto il perdono di qualunque trasgressione, quindi non è ciò che conta né il divieto, né la legge, né il dovere, è l'amore. E poi a questa luce sai giudicare anche tutto il resto.
Questa sera mi ha colpito parecchio l'espressione «vista la loro fede» e di conseguenza l'affermazione di Gesù «coraggio figliolo». Mi ha fatto pensare alla tenerezza che ci viene offerta, che è poi quella che i genitori offrono incoraggiando al bambino che sta per muovere i primi passi, e anche quindi alla famiglia, alla casa, alla comunione tra persone, vista la loro fede, appunto, un po' difficile oggi, a mio parere.
Ma io sono rimasto un po' perplesso quando ho sentito che Dio ha il dovere di amarci, perché uno che ha un dovere può anche stufarsi del dovere. A un certo momento può dire, accidenti, questo dovere mi pesa troppo. Invece penso che, gloria a Dio, Dio ami incondizionatamente. Ci faccia anche pagare, ci corregga in questa vita dei nostri errori, dei nostri peccati, però la cosa meravigliosa è che l'ottica, io credo da qualunque parte tu vada a sbattere, è un'ottica di salvezza se tu hai la fede. Cioè, è proprio il totalmente positivo. Ecco, anche se noi spesso ci costruiamo delle immagini strane, distorte, ma Dio è il totalmente positivo. Per cui tu sbatti qua, tu credi di esserti spaccato una gamba, beh, in quella rottura, in quella frattura c'è un'occasione di salvezza. Tu hai fatto un peccato, in quel peccato c'è un'occasione di resurrezione. E beato te se non ti giudichi, ma visto un peccato vai avanti correggendolo, ma non ti giudichi nel tuo peccato. Allora in questo momento, in questo modo, mi sembra entri nella scia di Dio, che è proprio la scia dell'amore, della gratuità, e gradualmente, ecco, ci insegna anche la donazione, cosa che per noi esseri umani egocentrici e piccolini è una cosa un po' difficile, in genere.
Possiamo concludere allora. Ah, c'è Filippo.
Eccoci qua.
Facciamo l'ultimo intervento. Poi circa il dovere di Dio. L'amore ha grossi doveri. Gesù parla proprio del Dei, del dovere suo di dar la vita per i peccatori. Cioè il dovere del padre è perdonare al figlio. È il dovere dell'amore. Che poi è l'amore questo.
Io un intervento a proposito dell'essere portati.
Io ho vissuto personalmente un'esperienza di perdono al quale però sono stato portato, cioè non sento di aver fatto nulla io, devo dire, cioè mi sono trovato in situazioni di continuo precipizio e poi a un certo punto forse ho incominciato a avere più compassione di me stesso, no? Quello che si diceva prima del perdonare se stessi. Questo però non è stato un merito mio, sento, è stato col senno del poi una fortuna di essermi trovato in situazioni che mi hanno aiutato a uscire, a liberarmi, no? Da un peccato, magari un insieme di peccati piccoli ma latenti che non si riescono mai a sconfiggere. Questo da una parte quindi mi fa considerare la fede come un dono, d'altra parte mi rende un po' incapace a poter aiutare altri ad arrivarci, perché io mi rendo conto di esserci riuscito solamente con un'esperienza, cioè magari altre volte partecipavo a letture bibliche, però non c'era nessuna molla che riuscisse a farmi scattare. Quindi questo mi lascia un po' di tristezza, se vogliamo, sul fatto che sia poi effettivamente difficile, magari ho parole o che poter portare gli altri, no?
Sai cosa capita? Che ognuno ha i suoi tempi. Io vedo questa parola qui da 2000 anni. Chissà quante persone ha già portato al perdono, una volta o l'altra porta anche me. Cioè, perché la parola è un seme, cade. Sono stati trovati nelle piramidi dei semi di grano di 5.000 anni avanti Cristo. Trovata la terra e l'acqua, germinano anche dopo 5.000 anni. Se credo, e Dio si crea anche le condizioni, in fondo, sì.